a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Bentrovati amiche e amici, sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto anche a quanti ci ascolteranno anche attraverso il podcast, dunque attraverso il web. E un saluto a Francesco Locascio, in nostra compagnia, per questa serie di programmi sui temi della non violenza. E Francesco Locascio, lo ricordiamo, è vicepresidente del MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, e portavoce della Consulta per la Pace del Comune di Palermo. Grazie per essere con noi.
Un saluto a voi, un saluto a tutte e a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione, per quel che riguarda, come dire, la nostra riflessione sui temi della pace, una cosa un po' particolare. Il titolo che hai voluto assegnare a questa puntata è Ambasciate di Pace.
Ambasciate di Pace è un'iniziativa che è stata ripresa di recente dalla Consulta per la Pace di Palermo, insieme a diverse associazioni a carattere non violento, che riprende un'iniziativa degli anni delle guerre in Jugoslavia, presa soprattutto sotto la spinta del professore Alberto Labbate di Firenze, che puntavano a intervenire concretamente nelle situazioni di conflitto, anche in quel caso con iniziative che mirassero a separare i contendenti o comunque a condividere la condizione degli ultimi, di chi vive i soprusi e le violenze in una situazione di conflitto, conflitto che può essere quello aperto di una guerra, ma anche di una pesante ingiustizia. Il concetto si è evoluto nel tempo, adesso abbiamo bellissime esperienze di, per esempio, della Papa Giovanni XXIII con i suoi caschi bianchi, che porta i ragazzi a svolgere esperienze, diciamo, di servizio civile. Anche in contesti conflittuali, come per esempio andare a convivere con i profughi in un campo profughi nel nord del Libano, dove arrivano le persone che scappano dalla guerra della Siria. E a questo punto questo genere di spunto è stato colto dalla Consulta per la Pace, dai nostri convegni sul Mediterraneo che realizziamo sempre in occasione del 2 ottobre, la giornata internazionale della non violenza, che abbiamo fatto definire nel Parlamento siciliano proprio come giornata siciliana per la pace, e abbiamo preso l'iniziativa per scrivere alle città del Mediterraneo, alle reti delle città europee e all'associazione delle città arabe, conta circa 640 associazioni di città, 150 città, e ha la sua presidenza in Kuwait, per proporre alle amministrazioni di rendersi un soggetto promotore di pace e creare una rete tra queste città da questo punto di vista. In particolare il sindaco di Palermo ha preso l'iniziativa di scrivere a 14 municipalità di tutto quanto il Mediterraneo, del Maghreb, del Medio Oriente. Abbiamo avuto già le prime risposte dalla Tunisia e ho avuto modo di avere appunto per questo un incontro con il console tunisino a Palermo per mettere a punto le modalità con le quali, usciti da questa crisi, potremo finalmente realizzare delle forme di gemellaggio e di incontro tra la città di Palermo e queste altre città.
Dunque una risposta positiva che giunge dal Nord Africa, no? Da queste città, ma noi abbiamo avuto anche recentemente tante situazioni di, non dico di razzismo, ma a volte di insofferenza nei confronti dell'immigrazione che viene dall'Africa.
Io penso che sia possibile superare i limiti nei quali ci si è trovati nei tempi passati. È possibile perché a fronte degli elementi di intolleranza vediamo tantissimi elementi di solidarietà. Quello al quale siamo particolarmente legati è quello, per esempio, un'esperienza internazionale nata a Palermo, che è quella di SOS Mediterranee, per esempio, un'esperienza associativa che vede collaborare realtà tedesche, francesi, italiane, e che ha portato al salvataggio di diverse decine di migliaia di persone, concretamente e indipendentemente dall'aiuto pubblico. Quindi un moto di società civile che ha contraddetto il periodo oscuro che abbiamo avuto, particolarmente virulento fino a qualche tempo fa, quando abbiamo avuto governi con politiche apertamente razziste.
Devo dire che la Sicilia si è sempre in qualche modo distinta per un atteggiamento un po' più comprensivo nei confronti di un'immigrazione che, come dire, veniva avvertita quasi come un'invasione, no? Ma non mi pare che il popolo siciliano abbia aderito a questa narrazione, tra virgolette. Che ne pensi?
Certo, c'è una differenza antropologica e una storia completamente diversa da parte dell'isola rispetto alla narrazione di altre parti d'Italia. C'è la consapevolezza di un destino comune che congiunge le varie parti del Mediterraneo. Il mare è sempre stato uno strumento che ci ha collegato e non diviso. È una roba sciocca, io insegno. Se uno pensa alle diverse isole che sono attorno alla Sicilia, hai un ritornare di cognomi sempre uguali, di località che pigliano toponimi che io ritrovo per esempio nelle imborgate vicino alla nostra città, perché con le loro barchette i pescatori nei secoli si sono spostati in tutte le varie zone del Mediterraneo con rapporti di parentela. Io ho trovato a suo tempo con sorpresa agli inizi di questo fenomeno migratorio, per esempio, in un piccolo centro di Isola delle Femmine vicino Palermo, trovavo indicazioni come bigliettini elettorali di candidati di Lampedusa, dal barbiere della piazza del paese, e poi scopro che la sindaca della città era parente dei genitori dei miei alunni, che mi spiegavano queste relazioni che ci sono tra tutte le marinerie che abbiamo nel Mediterraneo. Pensate che in Tunisia c'è una piccola località vicino alla capitale, Sesil, che è praticamente un piccolo paese siciliano come struttura, per come è costruito, per come vestono, si preparano le persone, eccetera, in tutto e per tutto come i piccoli paesi di un tempo da noi, e dove per esempio riti religiosi che appartenenti alla cristianità vengono riproposti come eccezione in un contesto musulmano, per dire. Quindi questo collegamento tra le diverse sponde, chi lo sperimenta lo avverte, e gli inizi di questa opera di salvataggio sono legati al primo momento in cui nell'opera di salvataggio venivano coinvolti i pescherecci. La gente di mare sa benissimo che esiste una legge del mare che viene prima delle stesse normative, delle stesse idee di statualità, che impone la necessità di salvare chi è in difficoltà, e hanno rischiato di persona e pagato di persona pur sapendo ciò a cui andavano incontro, ma proprio perché chi ha vissuto spesso i rischi connessi all'andare per mare non può tollerare l'idea di lasciare qualcuno in una condizione di pericolo.
Forse andando verso la conclusione di questa breve riflessione, abbiamo parlato delle ambasciate di pace, di questo tentativo che mi pare ben avviato di gemellaggio anche tra le varie città, le sponde del Mediterraneo, insomma, dunque innanzitutto le città nordafricane. Ecco, questo tentativo arriva fino alla terra di Israele, dove invece le situazioni di convivenza sono terribili, nel senso che è veramente complicato, no? Aprire un'ambasciata di pace da quelle parti, oppure no, oppure mi sbaglio?
Noi abbiamo scritto tanto a città palestinesi quanto a città israeliane, tanto per incominciare, e in ogni caso il modo con il quale vorremmo procedere è quello di coinvolgere, provare a coinvolgere le ONG presenti nelle aree alle quali ci rivolgiamo, cercando di fare in modo che possiamo considerare ambasciata di pace le realtà che operano con la non violenza laddove vi è conflitto. Pensando proprio a quella zona lì, noi contiamo di allacciare rapporti con realtà che lavorano nella Valle del Giordano o nella zona di Hebron, dove si sono comitati popolari che si oppongono allo stato di occupazione proprio con la non violenza, lanciando un segnale importantissimo, una speranza e una via su un tipo di percorso che è possibile praticare ed è una via d'uscita per trovare una possibilità di liberazione che non può venire da soluzioni armate che già si è provato a praticare e che non hanno sortito
effetto, insomma. Ecco, Francesco Locascio, le recenti elezioni, numerose elezioni in Israele, danno l'impressione che ci sia una certa rassegnazione in Israele sulla possibilità di trovare una pace, insomma, no? Tra interessi e popoli diversi. C'è questo senso di rassegnazione anche nei movimenti pacifisti, oppure comunque si tiene alta, ecco, questa tensione a favore della pace?
Non parlerei di rassegnazione, nel senso che comunque c'è una forte presenza che si contrappone alla politica del Likud, spesso c'è un ruolo positivo da parte delle donne, e ricorderei in particolare tutti i casi dei ragazzi obiettori di coscienza alle forze armate israeliane che pagano di persona la loro opposizione all'arruolamento forzato nelle forze armate israeliane. Non sono pochi. E poi c'è anche l'opposizione di alcuni settori religiosi ebraici che rifiutano la logica di occupazione che caratterizza lo Stato israeliano, che vuole configurarsi come Stato ebraico, ma che in realtà vede al suo interno anche comunque una pluralità di figure, una consistente minoranza araba, e rispetto ai quali bisogna dare comunque delle risposte. Non vi sarà una pace se non con due stati e due popoli. Noi speriamo che la pressione internazionale possa portare verso una soluzione come quella che era stata immaginata dagli accordi di Oslo, piuttosto che soffiare sulle fiamme e pompare logiche di guerra e di scontro.
Anche se in genere la paura porta buon consenso elettorale, se uno
questo
soffre...
lo sanno un po' tutti. Infatti. Questo lo sanno un po' tutti, però te che sei fiorentino conoscerai benissimo la vera fonte ispiratrice del nostro progetto, che è quella del Buon Lapira.
Il Buon Lapira, ex sindaco di Firenze, certo.
Lui ha teorizzato proprio questo ruolo importantissimo delle città nella costruzione della pace oltre i fallimenti degli stati. Dobbiamo pensare e ricordare sempre a noi stessi: gli stati e gli imperi passano sempre, le città restano, i confini possono andare, venire, avvicinarsi, allontanarsi, ma il ruolo delle città rimane e dà una possibilità di pace.
Allora, noi ringraziamo Francesco Locascio, vicepresidente del MIR, Movimento Internazionale della Riconciliazione, portavoce della Consulta per la Pace del Comune di Palermo. Appuntamento con te, con i nostri ascoltatori, la settimana prossima alla stessa ora.
Grazie, un saluto a tutte e a tutti nuovamente. A presto.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.